Blas. Vi vogliamo bene.
Buongiorno a tutti, fratelli preziosi, vi abbracciamo con amore, vi inviamo tanto amore e tante benedizioni da noi tutti e abbracci e preghiere e siete sempre i nostri cuori e ringraziamo Gesù per questo tempo che oggi possiamo passare insieme. Speriamo che sarà tutto nella sua volontà, ascoltando la sua voce, crescendo più forti spiritualmente. Che il Signore ci aiuti. E visto che oggi parleremo un po' delle notizie del mondo, perché diversi fratelli lo hanno richiesto, vorremmo iniziare con un canto molto profetico, molto scritturale, perché è tutto il capitolo 6 di Apocalisse che parla di quello che succede nel mondo. Infatti oggi vedremo che c'è il cavallo rosso che percorre il mondo provocando guerre, che gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. Poi parleremo oggi del cavallo nero, quello che crea i problemi finanziari, la fame e tanta povertà, tanta sofferenza. Poi c'è anche il cavallo, quello che provoca la morte, il giallastro, che crea le malattie, le pandemie. Ma c'è anche il cavallo bianco, Gesù vittorioso. Amen. E lui cavalca il mondo attraverso i fedeli, pochi però fedeli che evangelizzano, che portano le anime alla salvezza. Oggi parleremo quindi delle cose brutte del mondo, ma anche belle di Gesù. Siete pronti?
Amen.
Tutti vi inviano amore e sorrisi. Tutti brillano qui? Brillate?
Yes!
Brilliamo per Gesù, amen. Ascoltiamo Apocalisse capitolo 6.
Poi vidi quando l'agnello aperse il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere. Quando egli aperse il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva, vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando egli aperse il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva, vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva, un chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orso per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Quando egli aperse il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva, vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Ades, e fu loro data potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la morte, mediante le fiere della terra.
Il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo, fino a quando aspetti, oh Signore, che sei il santo e il verace a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra.
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo e
ed ecco si fece un grande terremoto. E il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi, quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira
e chi può resistere?
Grazie Signore, grazie, grazie Gesù. Siamo qui Signore per, siamo venuti per vedere, per ascoltare, per imparare e per ubbidire. Siamo qui Signore ai tuoi piedi, pronti a stare qui e a vedere e a sentire.
Io sono pronto.
Oh, gloria a Dio.
Cioè almeno il predicatore deve essere pronto.
Alleluia.
Va bene?
Amen.
E voi
amen.
Siete pronti? Beh, non è che mi è sembrato molto... Sai, in cielo quando lodano Dio, tremano le porte, dice.
Oh, wow. Bello quello.
Dice, tremano, voci di tuono, le colonne tremano.
Amen.
C'è stato uno che è morto, cioè esperienza dopo la morte. Un cristiano che è andato in cielo e ha raccontato la testimonianza. È tornato e ha detto, ero la presenza di Dio. Dice, allora stavo camminando con un angelo, e allora parlavamo di questo e di quello, a un certo punto io ho detto, quest'uomo che raccontava, ho detto, lode al Signore. E l'angelo fa, lode al Signore! E mi ha preso un colpo. Sai, non è che tu vai in cielo a lodare il Signore come si fa in certe chiese qua, lode al Signore. Benvenuti nella chiesa dei morti viventi, lodiamo il Signore. Benvenuti nella chiesa di Laodicea, lode al Signore. Svegliati che per poco suona la campana che stanno passando la comunione. Ah sì, qua bisogna svegliarsi ragazzi. Va bene, in cielo quando lodi il Signore è una cosa seria.
Grazie Gesù.
Va bene, allora siamo attenti come lodiamo il Signore qua. Fammi fare la prova. Lode al Signore.
Praise the Lord.
Ci siamo quasi.
Quasi.
Tu c'è il ticchio nervoso, John. È sempre lì col piede che fa di. Ti ho detto un sacco di volte, lo puoi smettere, che distrai. Cioè la mia zucca fa di insieme. Allora, Angela...
Ma così sono i bambini, pazienza.
Ma lui ha 16 anni.
Ah, lo so, però solo sembra che ha 16 anni.
Lui è quasi vecchio, che bambino.
Oh, I'm
va bene, gloria sia. Andiamo avanti?
Sì.
Allora, ci abbiamo diverse cose oggi, vediamo. La prima cosa è che stamattina, mentre pregavo, ho preso degli appunti qua. Mi aiuti con la scrittura, Angelina?
Certo.
E stavo pregando, e una cosa che mi è venuta, ho sentito... Dobbiamo prepararci per l'eternità nel regno di Dio.
Amen. Amen. E
ci
come?
Siamo?
E come?
E adesso qui c'è un piccolo messaggio nel nome di Gesù Cristo. Allora,
sì.
Posso attaccare?
Sì.
Vado nel nome di Gesù. Aiutami Gesù a darlo così come l'ho ricevuto, Signore. Con... Meglio ma non peggio. Grazie, Signore. Prepararsi per l'eternità nel regno di Dio. Questo è il tema. Allora, stavo pensando a Faraone. Che Salone non è che ha fatto diventare Giuseppe viceré d'Egitto per motivi di generosità faraonica.
No.
Ma no, perché no. Giuseppe fu fedele durante il suo periodo di schiavitù. Quindi divenne viceré, capito, perché?
Era fedele, certo.
Era stato fedele. Quindi non divenne viceré, principe d'Egitto, perché Faraone gli ha preso un colpo e ha detto, fammi fare... Un atto di generosità, ma niente affatto.
No.
Quello era uno che tu sbagliavi a tossire e ti metteva in prigione. Il Signore in Luca 19:12 non è che ha distribuito i suoi premi e le sue città, regalato delle città, solo per via del suo grande amore, perdono, grazia. Guarda, tu mi sei simpatico, ti regalo una città. Non è così.
No.
Quella è la religione di Allah, lui va a capriccio. No, no, Dio va con le leggi. Ma lui distribuisce i suoi premi e le sue città, perché ha distribuito delle città in questo capitolo, solamente in base alla fedeltà e per le opere fedeli dei servi. Quindi ha regalato le città in base alla loro fedeltà, non in base a tu mi piaci. Mm-hmm. Vediamo che in Apocalisse 2:10, vuoi leggere Angelina?
Sì.
Qui c'è una corona che Gesù assegna, Gesù assegna una corona, ma non dà questa corona in base alla sua misericordia e perdono divino, ma in virtù che la prova è stata superata, in quel caso una prova di 10 giorni, una tribolazione, come dice.
Apocalisse 2:10, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Le corone, le benedizioni, i premi non sono perché Dio è buono. Dio Babbo Natale, lui fa regalini. No, no, non fa Babbo Natale del diavolo. Non esiste. In base, come dice all'ultima riga,
sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Capito? In base alla nostra fedeltà. Arrivare al regno di Dio, ricevere le benedizioni, non ne sarà una lotteria. Gira la roulette. No, no, no. E in base alla nostra fedeltà sarà totalmente mietere il seminato. Paolo, l'apostolo, non fu benedetto solamente per la grazia di Dio, ma come è scritto, come dice la parola, fu benedetto per le sue opere di fedeltà e ubbidienza alla parola. Sto parlando del tema di prepararsi per il regno di Dio. Non arriviamo là come dei pollastri spennati e spennacchiati. Non credete ai falsi profeti che vi dicono cretinate assolute. Non c'è niente di misterioso sui premi e le benedizioni. Non è la salvezza che quella è per grazia e basta. Le benedizioni, non c'è nessun mistero come saranno date le benedizioni. Non c'è mistero. È tutto chiaro nella parola. Guarda, ti ho dato, c'è delle scritture di secondo Timoteo 4:7-8.
Sì.
Secondo Timoteo 4:7-8.
Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Secondo Timoteo 4, versi 7 e 8.
Non dice da nessuna parte mi darà la corona per la sua grazia. No, bugie del diavolo. È la bugia del marxismo, dell'uguaglianza, tutti uguali. Arrivare in cielo, perché tu c'hai una bicicletta meglio della mia? Tutti uguali, lo ha detto Carlo Marx.
E perché loro confondono la salvezza con i premi? Tutto per grazia, pensano? Ma è solo la salvezza per grazia?
Siccome dice che la salvezza è per grazia, non è per opere. Tutto, anche le benedizioni. Noi siamo tutti in Filadelfia, siamo tutti la sposa di Cristo, tutti seduti sui troni. Apocalisse 20, verso 4, dice seduti sui troni tutti. Perché? Perché la grazia. Ma qual è grazia? Bugia, ti sgrido Satana. Questa è una bugia del diavolo, non ci credete. Chi la predica dite, scusa fratello, sei un falso profeta. Ho combattuto un buon combattimento, ho finito la corsa, finito, sono arrivato al traguardo. Sono stato fedele, ho lottato, ho serbato la fede. E dopo dice, rimanente, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, non quello che regala qua e là, che assegnerà a me, non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato l'apparizione e hanno ubbidito. E così anche noi. saremo benedetti non solo perché Dio è buono, no, non perché solo ci ama, non solo per quello, certo che è buono che ci ama, ma saremo benedetti in base alla fedeltà e l'ubbidienza alla parola, ubbidienza alla parola. Contrariamente agli insegnamenti dei falsi profeti che predicano nei pulpiti, lo scopo della grazia non è per coprire la nostra ribellione, disobbedienza, maltrattare i fratelli, maltrattare il marito, la moglie, disobbedire ai genitori. No, non c'è grazia che copre questi satanismi. Va bene, ma lo scopo della grazia è di aiutarci a vincere, superare ciò che altrimenti sarebbe impossibile. Per esempio, ottenere la salvezza, il battesimo dello Spirito Santo, quello è per grazia, solo per grazia.
Amen, sì.
O vincere un demone che ci schiaffeggia. Paolo ha detto, c'è un diavolo che mi schiaffeggia, secondo Corinzi 12:7. E come si vince quel diavolo? Con la grazia di Dio. Lì subentra la grazia. Secondo Corinzi 12:7. Dio farà sempre la sua parte, cioè quelle cose che per noi sono impossibili, ma questo solamente dopo che noi abbiamo fatto ciò per cui Dio ci ha dato la possibilità di fare, ci ha comandato di fare, ci ha dato i talenti da usare. E se noi decidiamo, scegliamo, persistiamo a disobbedire, non c'è grazia. Ma chiede a una moglie qualsiasi. Un marito che persiste nella sua disobbedienza è infedele nel matrimonio e persiste. E quante volte la deve perdonare sta moglie? Dio benedica le mogli e probabilmente e mariti anche, ma di questo è un peccato. L'adulterio di solito è un peccato per la stragrande maggioranza, sono gli uomini, ci sono anche donne, va bene, ci sono anche sorelle che hanno confessato, eccetera. Gloria a Dio. Però di solo sono gli uomini. Cioè, persino il mondo ti insegna questo. Viene il mese di dicembre. Che succede a dicembre? Cosa ha fatto Mussolini a dicembre, Angela?
Ma chi lo sa cosa ha fatto a dicembre?
Tu non sei italiana, non lo sai, ma Giovanni lo sa. Sì, dà un salario, il tredicesimo salario in un anno di 12 mesi. Non è possibile. Niente, c'è questa legge che a dicembre ricevi doppio salario, quindi questo tredicesimo, questo puoi dire che per grazia. Però se tu non fai la tua parte, se non vai a lavorare, se non timbri il cartellino, invece della tredicesima perdi anche, e credo giustamente, perdi anche il lavoro.
Vero, sì.
Chi conosce il principio del turbo? John, tu che sei... Tu che sei meccanico, carrozziere, tu che ogni giorno mi racconti. Chi vuole informazioni sulle automobili, scriveli a John.
Dice John, non innalzarmi troppo.
Because if I don't get it right, it'll look even worse.
Perché poi se non do la risposta giusta, avrò una reputazione brutta.
Capito? Lui mi tiene aggiornato su tutte le macchine più moderne, tu, Ferrari, di tutto. Va bene. Cioè, lui è interessato a queste cose. Allora, il principio del turbo qual è? Certo, il turbo è per aiutarti a viaggiare. Il turbo ti darà la spinta necessaria, certo. Ma se il motore fa il lazzarone, se non fa la sua parte, se rimane nel garage di qualche chiesa a scaldare qualche panca, se il motore, la macchina... non vuole mettersi in viaggio, anzi neanche in moto si mette, il turbo non entrerà mai in azione. Il turbo, per entrare in azione, bisogna che la macchina sia in viaggio. Cioè, questa barca non va, e come fa ad andare qui parcheggiata nel molo?
Sì.
E qui ci sono le ancore, e perché non va? Ma scusa, ci sono le ancore ancorate nel garage qua, nel molo, e cosa deve fare? Devi spingerla, olio di gomito, spingerla, alzare la vela se ce l'ha, e poi il vento ti spinge. Ma fin quando sei lì incastrato in un molo, un molo di una chiesa, di una panchina, e non ti metti in moto, il turbo non va in internazione, il vento non ti spinge. Va bene? Luca 16:10, Angelina, presto che oggi abbiamo premura.
Chi è fedele nelle cose minime
è fedele pure nelle grandi.
È pur fedele nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi.
Capito?
Luca 16, verso 10.
Capito? Quindi se noi siamo infedeli, con un fiammifero, uno stuzzicadenti, la più piccola cosa, saremo infedeli nel grande. Se tu sei infedele che alla moglie non gli fai un sorriso, non inviti mai a mangiare una cenetta in quel ristorantino che non costa tanto, però no, non gli porti un fiore. Ciao Deborah.
Ciao.
te l'ho detto sempre che le mie prediche sono innanzitutto per me, quindi sono in linea, no?
Okay, no.
Capito? E dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose. Quel piccolo bacio, quel piccolo abbraccio, quel piccolo incoraggiamento, quella carezza al bambino, quel piccolo papà, mamma, ti voglio bene. Quelle sono le piccole cose che fanno girare il mondo. Questo è un orologio, vedi che bello questo orologio. Dentro c'è un sacco di piccole cose. Un fiore per me.
Ti hanno portato un fiore, wow.
Da parte di tutti quanti. È arrivato un fiore. Grazie Deborah, Gloria, John. Mi hanno dato un fiore. Vabbè, qui siamo alla radio, è bello che facciamo bella figura, no?
Ma attenzione a cosa predichi, che fiori arrivano, vedi?
Capito. No, è bene, quando siamo alla radio, mi raccomando, fare bella figura, eh?
Come on, don't say that, because they might believe it. You better tell them it's a joke.
Dici che stai scherzando. Beh, non è che tutti i giorni ricevo un fiore.
I mean, I hope we're not that bad. I mean,
the point is you needed to give it to me.
Secondo la tua
predica,
tu dovresti dare un fiore.
Non avevo capito. Qualcuno mi ha portato un fiore e ha detto un fiore per me, no, devi darlo a Deborah.
Ma hai appena predicato quello.
Okay, senti, puoi andare dietro col nastro, con la registrazione.
Ecco qui.
Deborah, com'è bello vederti. Oh. Aspetta che ti do un bacio a mano.
Oh, come on.
I love you. Deborah, c'è qui un fiore per te.
Oh, per me?
Me l'hanno appena dato, comunque fa conto che è stata un'idea mia.
Grazie.
Eccoti, guarda. Oh, vedi?
Ma che bel teatrino. Adesso sì che è un teatrino.
Qua è tutto spontaneo,
Anyway, I don't have any complaints.
Deborah dice che non ho nessun lamento su questo.
Nessun reclamo, nessun
lamento, sì.
Non mi lamento di niente.
Perché a parte questa scenetta alla radio, in realtà sì che tu gli porti i fiori, sì.
Sì, a volte sì.
No, more that he's loving to me. He always compliments me.
E sei una persona amorevole che sempre gli fai i complimenti.
So that's why I have no complaints.
Per questo dice Deborah, non ho lamenti.
Grazie, ancora non mi ha lasciato, grazie Gesù.
No.
Tanta gente mi ha lasciato, grazie a Dio che tu no. Grazie Signora. Io con te sono cascato in piedi. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio. Allora, parliamo di Noè, mi è venuto in mente anche Noè. Angelina, ce l'hai? Genesi 6:22?
Sì.
Cosa dice?
E Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Genesi 6:22.
Ecco, immaginiamoci che Noè avesse disubbidito. Immaginiamo che avesse detto, come tanti di noi, disubbidito. Chi di voi non ha mai disubbidito? Io sì. Immagina se noi avessi disubbidito, non avrebbe fatto l'arca. Io e te, te e io, non saremmo qui adesso.
Oh, wow.
Immagina Noè dice, io sono sotto la grazia. Dio è amore e capirà. Mi perdonerà anche se disubbidisco, perché è una grande fatica fare un'arca. E mi grazierà, va bene, per via di quel principio dell'uguaglianza, tutti uguali, pari opportunità. Va bene, c'è anche un ministero politico, pari opportunità. Io riceverò la stessa grazia di quelli che sono fedeli e ubbidienti. Capisce? Infatti che a quel tempo non ce n'erano molti di fedeli e ubbidienti. Ma se Noè avesse detto, beh, nessuno ubbidisce, perché devo ubbidire io? E non avrebbe fatto l'arca. Non sarebbe galleggiato. Non ci sarebbero state le giraffe con la testa fuori del finestrino a guardare niente. E allora Noè sarebbe stato infedele come quelli fuori dall'arca. E questa è la pazzia del falso cristianesimo che crede che Dio sia una specie, come dicevo prima, di Babbo Natale o una Befana. Chi è Babbo Natale? Uno che mi gira a regalare. Chi l'ha visto mai uno che mi gira a regalare? Qui non regala niente a nessuno. Qui ti vendono anche l'aria che respiri. Chiudiamo, Angelina. Galati 6, 7, 8, nel nome di Gesù Cristo.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Cioè non ci sarà grazia per tutti in cielo. No, mietiamo quello che avremo seminato. 8.
Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Galati 6, versi 7 e 8.
E che diciamogli ai falsi profeti che tutti uguali in cielo. Dove tutti uguali in cielo? Ma dove? Matteo 7, 21 e 23 dice, non vi conosco, andatevene via. Laodicea, nella zona del vomito, che è tutti uguali in cielo. Falsi profeti!
Amen.
Allora, gloria a Dio, non possiamo seminare disubbidienza e infedeltà e pretendere di mietere premi e benedizioni.
È vero, sì. E Dio ci aiuti a fare la nostra parte dalle cose piccole, iniziando con quelle piccole ad essere fedeli. E allora il Signore potrà fidarsi anche con cose importanti e grandi.
Va bene, concludiamo con una piccola benedizione. Anche a noi ci piace dare benedizioni, anche se sono piccole e simboliche, va bene. Vediamo un po' chi è stato ieri, chi è stato qui nella nostra comunità, persona più fedele.
Who was the most faithful person among us yesterday in our community?
Gloria!
Gloria! Gloria! Ma non solo ieri, anche tutta la settimana, che corre dappertutto, va fuori, evangelizza, viene a casa, lavora,
ma
cucina.
Dobbiamo leggere,
è stata fedele, sì.
Dobbiamo leggere uno al giorno qui. Adesso leggiamo solo per ieri. Gloria, sorpresa.
Surprise!
Sì, definitely.
Speech, discorso.
Ma voi che mi conoscete bene sapete che non è una...
Non sei perfetta.
No, non
lo sapevamo.
No, voi che mi conoscete super bene sapete che non è un sermone quando dico che se faccio qualcosa di buono è solo Gesù. Non sono io. Grazie Gesù.
Alleluia.
Tutto merito a Lui. Ti amo Gesù.
Comunque hai vinto il premio, guarda. Qui c'è il premio per oggi e qui, guarda. Dagli il premio di oggi.
Thank you, that's so sweet.
Cosa hai ricevuto?
Cosa hai vinto?
Cioccolatini. È di quelli che mi piacciono, the bitter one, I like it.
Traduci.
E quelli amari?
Sì, di quelli che mi piacciono. Ah, questo è italiano. No, ha detto the bitter one, quelli
yes.
amari.
Amari, yes, thank
Perché
you.
Perché lei è troppo dolce, se gli diamo anche il cioccolato dolce,
the opposite.
Si salve chi può. La diabete sale, è troppo dolcezza. No, gloria a Dio.
Amen.
Bene, sei sorpresa, Gloria?
Yes.
Ecco. Senti, io suggerisco di eleggerne uno al giorno.
Sì.
Chi vincerà domani? Vedremo. Deborah, è pronto? Do you have ready the Shine Prize?
Yes.
The reward for tomorrow?
Deborah, è pronto il premio per domani?
Sì.
Ecco. Posso condividere i cioccolatini con gli altri?
No. Senti, quello è il tuo olio nella lampada, fa quello che ti pare.
Perché i fratelli mi aiutano a essere fedele. Voglio, okay. I want to share my gift.
Ok, ecco.
Take a piece of pass.
Gloria che sta passando il premio.
Thank you.
Una piccola comunione al cioccolato. Alleluia.
Amen.
Anche per me, grazie.
Well, thank you, Gloria, for all your work and all your help. Voglio ringraziarti, Gloria, per tutto l'aiuto, per come corri avanti, indietro, fuori e dentro, e ci aiuti a tutti noi. Aiuti a Deborah in cucina, aiuti a me con le pecorelle. Quindi ti ringrazio, Dora. Ti vedo come stai combattendo e stai facendo di tutto, e il Signore vede anche lui.
Qualcun altro c'ha qualcosa di bello da dire? Qualcosa di bello riguardo Gloria da dire?
Yes, she's always ready to make phone calls, talk with people.
È sempre pronta a parlare con le persone, chiamare al telefono.
And she has a beautiful anointing in witnessing.
E ha una bella unzione nell'evangelizzazione.
And she does it happily.
Un'unzione di amore.
Sì.
Yeah, and she does it happily.
E lo fa con gioia nel cuore.
We just went witnessing a couple of days ago. It was very nice.
Siamo appena andati un paio di giorni fa fuori evangelizzare ed è stato bello.
So I can second that notion for sure.
E posso confermare anche io questo.
And she has a heart for the sheep.
Ti è rimasto un po' di cioccolato, Gloria?
And she has a heart for the sheep.
So, yeah,
e dice Jasmine che anche ha un cuore per le pecorelle, cioè si preoccupa per loro.
Yeah, she does her best to help us, help me for sure, and everyone else, I'm sure, to do the right thing.
Dice John che lei mette tutto il cuore per aiutare me e tutti gli altri.
To do the right thing.
Per fare le scelte giuste.
And it, we may not always like to be correct, I mean, we may not always like to be shown to do the right thing.
Ed è vero che non sempre, tu parli di te stesso adesso?
Yeah, me.
E non sempre mi piace qualcuno a dirmi cosa devo fare, la cosa giusta, o correggere.
But
sì.
I have to admit, a lot of the stuff she says, even if I don't like it, they're right.
Però devo ammettere che anche tante le cose che lei dice, anche se a me non piace, lei ha ragione.
Allora, questo non era in programma, avete capito, è tutto fuori programma qua, andiamo a ruota libera. Angelina, dov'è che ci... Tu che sei pratica.
Andiamo alle notizie.
È la donna pratica.
Prima notizia, il giornale Sky TG24. Attacchi a Kiev e Kharkiv. Al via colloqui tra Ucraina, Russia, USA. Poi c'è anche Rai News che dice massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Negoziati USA, Russia, Ucraina. Secondo giorno di colloqui. Kiev. A Chernihiv 400.000 senza elettricità dopo attacchi russi. Poi anche il Fatto Quotidiano. Annuncia lo stesso titolo. Fratello Giuseppe, cosa sta succedendo in Ucraina?
Ma questa è una notizia che ho trovato stamattina, e diciamo la guerra continua in Ucraina, però dice la notizia è che sono partiti colloqui tra Ucraina, Russia e USA, America.
Ma ne hanno fatto già tanti nel passato. Cosa cambia?
Sì, adesso vediamo che forse questa... ci sarà forse un cambiamento, forse perché credo che Trump e la Russia si siano messi d'accordo alle spalle di Zelensky, si sono messi d'accordo tra di loro. Cioè Putin e Trump sono d'accordo che Zelensky è un pistolone, che è solo lì a fare il fantoccio. Lui è un neonazista, lui è stato messo lì da burattino, da Biden e compagnia brutta. E Trump e Putin l'hanno capito, lo sanno. E sanno che se vogliono fare la pace in Ucraina non possono farla insieme a Zelensky. Zelensky bisogna comunicargli la decisione presa, ma non puoi discutere con un nazista, non si discute. Alla fine il nazista preferisce il suicidio che perdere la sua ideologia. E allora quello che sento io è che Trump e Putin si sono già messi d'accordo. E credo che l'accordo sia stato in... tre punti, credo io, non è sul giornale, ma uno, Putin si prende l'Ucraina o una parte dell'Ucraina, uno o l'altro. una parte, o neutralizzerà l'Ucraina e si prenderà quello che vuole. Due, Trump si prende la Groenlandia.
Oh.
Con il, la benedizione di Putin.
Ah sì?
Quindi fanno uno e uno, capito? Terzo punto, Zelensky gli rimane col candelino in mano e tra parentesi poi dovrà, dovrà vedersela con il KGB che gliel'ha promessa. E comunque poi, più avanti parlerò ancora dell'Ucraina, va bene?
Ma il giornale non dice questo però?
No, no, questo lo dico io.
Ok, perché è una cosa forte questa.
Sì, sì, no, no, questo non te lo dice nessuno. Secondo me si sono messi d'accordo, ma fra qualche giorno, se ho visto bene, salterà fuori, qualcun altro lo vedrà. Ecco, comunque parlerò più avanti ancora dell'Ucraina, va bene?
Sì.
Adesso voglio andare a, voglio parlare un pochettino che c'è Meloni che sta visitando la Corea del Sud, ricevuto con tutti gli onori, lì c'è la foto, vedi? E però ha trovato una sorpresa quando è arrivata in Corea del Sud. Il presidente della Corea ha parlato con Meloni e gli ha detto: mi raccomando, in Italia dovete prendervi grande cura della sicurezza dei nostri atleti che ci saranno delle gare di sport in Italia. E perché in Corea del Sud ha scoperto che l'Italia ha una brutta reputazione, cioè l'Europa oggi è conosciuta, e l'Italia e Milano, conosciuta come semplicemente il luogo pericoloso per il crimine, eccetera. E sappiamo che il crimine non è neanche solo problema, c'è anche il problema, questo sappiamo noi in Italia, delle religioni arroganti, violente, che dall'Europa si sono già parzialmente impadronite queste religioni, sapete di cosa parlo? In internet non posso parlare troppo, però è un dato di fatto. Inutile che certi partiti politici facciano i finti tonti, avete capito chi sono questi politici, che si offendono, e mentre stanno regalando il continente alle masse di altre culture che il continente stanno invadendo. Va bene, quindi c'era una volta l'Europa, ma non c'è più. Ma grazie al Signore, Angela, Ebrei 11, grazie al Signore che la nostra patria è un'altra, 11 da 13 al 16, Angelina, grazie.
Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così, dimostra di cercare una patria, una migliore.
Sì, 16.
Cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Ebrei 11, versi da 13 a 16.
Ecco, l'articolo che sto parlando è pubblicato da Il Giornale di Milano. E allora prepariamoci, fratelli, che l'Italia e l'Europa stanno scomparendo, e quello che i musulmani non hanno potuto fare con le guerre, la stanno facendo grazie a certi partiti politici italiani ed europei che aprono le porte per il semplice motivo che questi immigrati votano per certi partiti. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ok, io vado avanti?
Sì.
Allora, voi avete saputo, no, che c'è stato l'incontro a Davos, che sarebbe il centro della globalizzazione mondiale, no? Si incontrano lì e fanno e sfanno, fanno piani contro piani. Invitano di tutto, invitano anche quelli che non gli piacciono. Trump non gli piacciono, però lo invitano perché cercano di attirarlo nel loro fango, no? nella loro palude, nei loro piani.
Cioè è un incontro annuale che si fa a Svizzera tra i leader del mondo, i leader delle banche, i leader della tecnologia, e fanno dei piani.
Sì, c'è anche
con le nostre vite, certo.
Uno dei... come?
Hanno dei piani sulle nostre vite.
Sì, 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 no.
Loro decidono.
Non sulla mia, perché io sono andato nel deserto, sono qui tranquillo nel deserto, c'è l'oasi con l'acqua, le piante di datteri, eccetera, per così dire. Uno dei membri lì più fedeli di tutti è l'italiana Lilli Gruber, è la loro mascotte, è sempre lì. Cioè, è successo che adesso nella riunione di Davos in Svizzera Tutti hanno parlato, non ha detto niente, tranne che sono in disaccordo su tutto, ecco. Trump non lo possono vedere, però c'è il leader canadese Mark Carney, il primo ministro canadese, che ha fatto un grosso discorso, che praticamente lui è stato la persona principale di questo incontro, perché c'è Trump che è tempo che sta cercando di impadronirsi del Canada, e non solo del Canada, anche di Panama, anche gli piacerebbe anche il Messico.
E perché no tutto il mondo?
Adesso Trump ha puntato gli occhi sulla Groenlandia. E poi e vuole prendersi anche il Canada. Dice, Canada dovrebbe essere, ha detto Trump, il 51esimo stato americano.
Oh, che onore!
E questo qua, più un ministro, il discorso non gli è piaciuto troppo. E infatti certo, rivede Trump come fumo negli occhi. Bene. E allora Carney ha fatto un discorso che è profetico. Allora, vuoi leggere il titolo della BBC?
Carney says the old world order is not coming back in Davos speech.
Allora, nel discorso a Davos, Carney, primo ministro canadese, ha detto che il vecchio ordine mondiale non tornerà più.
Cioè quello americano?
Quello americano, capito? E allora, legge New York Times.
Carney's World Economic Forum speech warns of global breakdown.
Quindi Carney avverte il mondo che c'è una rottura, una caduta, una breakdown, una rottura mondiale riguardo al globalismo, quello che Biden sosteneva, eccetera, no? E quindi sono anni, io voglio dire questo, sono anni che Dio ci mostra che l'ordine mondiale occidentale è finito e quello orientale di Russia, Cina, GOG, eccetera, ne prenderà il posto, sta già cominciando. Putin ha rimesso in piedi l'apparato militare sovietico in Russia, dopodiché ha iniziato la sua guerra contro l'Occidente, Putin, attraverso il fantoccio Zelensky in Ucraina, perché attraverso questo fantoccio e altro come lui, la NATO stava entrando in Ucraina, quindi piazza tutti i suoi missili sulla più lunga frontiera europea che la Russia ha, ed è l'Ucraina. Cioè che sono migliaia di chilometri. E praticamente adesso la Russia ha praticamente vinto in Ucraina. Siamo agli sgoccioli. Sono tutti in panico in Occidente che vogliono sta pace, nel nome dell'amore. In realtà stanno perdendo. Quando vincevano non la volevano. Ho fatto la pace, una a Minsk, un'altra pace in Istanbul, e l'Occidente li ha cancellati, l'ha strappato letteralmente. Adesso invece sono lì che piangono notte e giorno per fare la pace, perché stanno perdendo. E qui c'è una conferma ufficiale mondiale, va bene, per mezzo di questo, attraverso questo primo ministro Carney, canadese, che ha fatto esplodere la pentola in ebollizione. Esplosa la pentola. Dice Carney, il vecchio ordine mondiale non ritornerà, dice lui.
Ma parlando militarmente, Trump può prendersi la Canada, la Groenlandia o no?
Il Canada. No, ma ha già detto che non lo farà militarmente, era un bluff, vedere se si arrendevano. Infatti ha ottenuto quello che voleva, cioè lui faceva il finto bullo, dice non esclude l'opzione militare. E la gente è scioccata, come? L'Europa... L'Europa ha già mandato la Francia, la Germania, ha già mandato dei militari in Groenlandia per mostrare a Trump che loro avrebbero sostenuto militarmente la Groenlandia. Dopo due giorni i tedeschi sono tornati tutti indietro, erano 50 francesi e 150 tedeschi, i tedeschi già sono ritornati, quindi sono bluffoni, bluff contro bluff.
Sì, però il mondo vede che Trump, quando vuole, si prende la Venezuela, manda un missile in Iran, cioè lui è serio nelle sue azioni. se vuole qualcosa, lui spinge finché la ottiene.
I mean, sì. If you look at Venezuela, you can see the difference there.
Dice John, se guardi a quello che è successo in Venezuela, si vede una differenza.
That was not a bluff.
Non è stato un bluff.
No, beh, però Trump conosce i suoi limiti. Un'azione militare chirurgica basata sul gruppo specializzato militare Delta può andare in Venezuela e un gruppo di 20 persone, erano in 20, hanno catturato Maduro
sì.
in 448. Però c'erano anche 150 aerei americani in aria
sì.
che bloccavano tutti i radar a livello elettromagnetico. E quindi le Venezuela era cieco, non c'erano radar, non c'era niente. Non hanno sparato neanche un missile, non sapevano dove.
Wow.
Nel frattempo l'America ha bombardato delle basi militari come diversivo, come dicevamo, diversivo, mm-hmm. affinché il gruppo Delta atterrasse con gli elicotteri dal palazzo di Maduro e lo catturasse con la moglie. Sembra che la moglie sia la mente che dirige Maduro. Eh? Sembra la moglie questa avvocatessa, più anziana di lui. Lui era un autista di autobus, Maduro.
Davvero?
E lei lo manovrava, no?
Oh, wow.
E lui contento di farsi manovrare. Insomma, Trump, lui fra poco tramonta in Occidente. Tramonta come... però tramonterà come Gorbaciov in Russia si è spento. Cioè tira la bomba e poi passano. Cioè, in Russia Gorbaciov è stato sostituito da un super dinamico di nome Putin, lo conosciamo, no? Yeah. Cioè, praticamente Gorbaciov è quello che ha fatto cascare l'Unione Sovietica, ha fatto cascare il comunismo mondiale. Cercava di migliorarlo, l'ha fatto crollare completamente. L'Occidente lo ha ingannato in tutti i modi e ha circondato la Russia di missili. Però poi è arrivato Putin e ha rimesso in piedi la Russia, questo lo sappiamo. Anche se indirettamente ha fatto crollare il globalismo del nuovo ordine mondiale occidentale, Putin. Indirettamente Putin ha già distrutto il globalismo del nuovo ordine mondiale occidentale attraverso la guerra in Ucraina, che ha rivelato tutte le pecche della NATO, tutti i punti deboli dell'Occidente. L'Occidente e diciamo un castello di carte. E adesso questo primo ministro canadese ha annunciato questo discorso che abbiamo parlato prima a Davos. Cosa dice il primo ministro? Il nuovo ordine mondiale è morto, non tornerà.
Mm-hmm.
Cosa che noi diciamo da anni, no?
Sì.
Allora, come questo l'ha fatto come reazione a Trump, che voleva prendersi queste nazioni, compreso il Canada. E così Carney è esploso, dice: tu vuoi prenderti il mio Canada? Infatti lo offende ogni giorno gli dice parolacce contro Trump. Trump risponde con sorrisini. Comunque, addio, siamo al seppellimento, al requiem del nuovo ordine mondiale. È finito. Quello che dicevamo da anni, che vincerà Gog, la Russia, a prendere il mondo, il globalismo mondiale occidentale destinato a essere a crollare, ecco, stiamo annunciando, ecco, Carney del Canada l'ha annunciato, non tornerà più. Ora guarda un pochettino cosa ha fatto in questa riunione a Davos, dove c'era una cena principesca, eccetera. C'era Lagarde, che è la direttrice della Banca Europea. Lei è la capa di sacerdotessa, lei, sei sacerdoti dei soldi europei, no? Lei è la capa, no? E quella che controlla i nostri portafogli, le nostre tasse, le nostre pensioni, lo fa zitta zitta, ma lo fa. Che è successo? Leggi cosa è successo, cosa ha fatto Lagarde, giornale ANSA.
Nervi tesi tra le Alpi. Lagarde abbandona la cena con gli USA, cioè a Davos, tra le Alpi.
Sono lì che...
A Davos tra le Alpi, nell'intesa.
A Davos, lei si mentre parlava Trump, lei si alza e se ne va. Cioè, è praticamente uno schiaffo in faccia, no?
Ai.
Infatti dice, nervi tesi tra le Alpi a Davos. Lagarde abbandona la cena con gli USA. Guarda, qui c'è un giornale che si chiama Quoted Business. Cosa dice?
A Davos scende il gelo transatlantico. Lagarde lascia la cena con gli USA. E queste non riescono neanche a sedersi a tavola e parlare in modo normale. Come possono guidare il mondo?
Davos cerca di invitare i più possibili dei pezzi grossi per cercare di infagottarli dentro la loro dottrina. Però quando vanno lì si offendono, si insultano. Questa qui, Lagarde, che è il pezzo grosso, il numero uno della finanza europea, francese. Va bene? Cioè, così come Putin è subentrato nella Russia per mettere in piedi Magog, così credo che subentrerà prima o poi, forse più prima che poi, quello che la Bibbia descrive il più grande o peggiore dittatore di sempre, Gog, l'anticristo. Mm-hmm. Ci siamo fino a qui, mi seguite?
Sì.
Allora, assicuriamoci di non tenere gli occhi e i paraocchi sui media. Cerchiamo di non guardare i media, i politici, ma teniamoli su Dio, sul Signore, teniamoli sulle sue profezie bibliche. Infatti tutto il puzzle sovrannaturale del mondo si sta avverando, gloria a Dio. È bello sapere dove andare, sapere che Dio ci sta guidando con la sua parola, altro che i media. Potete leggere i media, è bene farlo. Però attenzione a non crederlo, perché sono tutte propagande. Assicuratevi di non avere come tabella di marcia le televisioni, i media che scrivono con la mente fissa, guidati dagli eventi attuali, ma la parola di Dio profetica che, sebbene interpretata, con la guida dello Spirito Santo ci dice cosa seguirà, ce lo dice sempre. Ci mostra sempre quello che succederà e ci dice cosa fare. Bisogna solo discernerlo, capirlo con lo Spirito Santo e comprovato dalle Scritture. Leggi secondo Pietro, guarda, per cortesia, capitolo 1, 19 al 21.
Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Secondo Pietro 1, versi 19 a 21.
Pietro dice chiaro qui, abbiamo la parola profetica più salda, fate bene prestare attenzione.
Sì.
Allora, a quel tempo la Chiesa capiva le profezie, oggi non le capisce più, perché oggi devono, a posto di innalzare le profezie, la parola, innalzano i pastori, innalzano i predicatori, il prete, i pezzi grossi, mettono sul piedestallo spirituale queste persone e le osannano come gente speciale. Non sono speciali, perché siamo tutti speciali, siamo tutti profeti, solo che questi falsi profeti non ci permettono di esercitare i nostri doni di profezia, devono essere solo loro. L'apostolo, quel cartellino attaccato sulla camicia, l'apostolo, il profeta, il grande capo. Però Pietro dice, farete bene a prestare attenzione a chi? Non dice ai vostri capi, ai vostri pastori, ai vostri predicatori, anche un pochino, mentre vi indicano la parola. Invece questi qua diventano loro la parola. Predicando la parola ne prendono il posto. Il Signore ci aveva avvertito che il vero globalismo, o meglio, la dittatura totale che viene, quella di Apocalisse 13, sarebbe stata quella di Gog, l'anticristo, sostenuto da Magog, che è, chi è Magog? La Russia.
La Russia.
Che sarà appoggiata da tante nazioni secondarie, come la Cina. Cina è secondaria. È la Russia che comanda. La Cina, poi le nazioni islamiche, e alla fine i soliti volta gabbana di professione. Chi sono? Chi sono questi qua? Gli europei. Le 10 nazioni europee, dieci nazioni europee che, come profetizzato, sosterranno l'anticristo. Vedere Apocalisse 17, 12 a 14, 10 nazioni che sosterranno l'anticristo, chiamato la bestia. Allora, spiego, adesso spiegherò un po' di cose su questo, va bene? Che ci sono dei fratelli che non hanno fatto corso biblico e non le capiscono queste cose. Però è tutto scritto e specificato nelle profezie. Allora scrivetevi Ezechiele capitolo 38, Daniele capitolo 2, capitolo 7 e capitolo 11. È tutto lì. Se non lo capite,
scrivete.
Scrivete il corso biblico e
chiedete domande.
Angela ve lo manda a peso d'oro.
No, a peso gratis.
Va bene, però se appartenete a una chiesa che spiegano le profezie meglio di noi, non siamo gelosi, andate tranquilli, ok? Altrimenti noi siamo qua, non vendiamo libri, non vendiamo corsi biblici, no, niente, regaliamo tutto, perché Gesù ci regala tutto a noi. Sono 50 anni che faccio il piccolo missionario buona nulla e il Signore mi ha sempre regalato tutto, vivo di offerte. Grazie, anche se non mandate niente, vi vogliamo bene lo stesso. Alla fine c'è da aspettarsi naturalmente che anche le nazioni BRICS sosterranno GOG, anche se esternamente, dall'esterno non saranno parte delle 10, ma dall'esterno sosterranno. E alla fine tutte lo seguiranno, come dice Apocalisse 13:3, tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, tutta la terra. Tutto il mondo seguirà la bestia alla fine, quindi anche i BRICS, anche tutto. L'America sarà distrutta, Babilonia, Apocalisse 17, distrutta. Va bene, chi non ci crede, così la vedo io. Allora, questo praticamente sarà dopo la profetizzata fine della babilonica America. Va bene, avverranno queste cose, cioè che il mondo si unirà intorno a Gog. Prima Gog deve distruggere l'America, la Babilonia, Apocalisse 17 e 18. Guardi, mi dai una scrittura Apocalisse 13?
Sì.
Dovresti averla lì, verso 4.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, verso 4.
Quindi chi dirà questo? I BRICS e anche quella parte dei BRICS, quelli che vedono che l'America è distrutta, a questo punto dico chi può combattere contro la bestia, cioè l'anticristo che viene.
Sì, sì, sì.
E loro lo sostengono e allora prendono il marchio e allora noi dobbiamo andare nel deserto, noi non vogliamo il marchio, andiamo nel deserto. Quale deserto? Fratelli nuovi, scrivetelo, Apocalisse 12, 14 e... qualunque luogo Dio vi guida, a me mi guidate Sud America, siamo qui, cos'è, quanti anni? 12 anni? Quant'è?
Sì, 12 anni.
12 anni e niente, qua per noi di bene in meglio.
No, anche di più, più di 12.
I bambini, nel 2011 siamo arrivati.
Sì, anche più cos'è, di 12. Sono
14
anni.
14, siamo 2000. Ecco, quando l'anticristo prenderà potere, nessuno potrà combattere contro il demone incarnato anticristo e i suoi eserciti. Infatti dice Apocalisse 13:4, chi può combattere contro la bestia? Cioè quando Hitler ha conquistato l'Europa, chi può combattere contro Hitler? E si univano ad Hitler. Nessuno può vincere l'anticristo tranne Gesù Cristo, in quello che la Bibbia chiama la battaglia di Armageddon, Apocalisse 19:11-21, la cosa, la distruzione dell'anticristo. Allora, da parte nostra, fratelli nuovi, vi offriamo il nostro piccolo manuale profetico che inviamo gratis. Gloria a Dio.
Amen.
Guarda, Angela, dagli dei links ai fratelli nuovi, anche vecchi, che parlano di queste cose che io ho parlato.
Allora, sulla pagina di radioblast.net, andate al tasto soggetti e lì trovate sotto l'argomento BRICS, se andate giù alla lettera B sotto l'argomento BRICS, trovate diversi messaggi sull'anticristo e le nazioni che lo seguiranno. Per esempio ci sono questi titoli: BRICS, il nuovo ordine mondiale russo-cinese.
Poi secondo?
Ezechiele 38, le nazioni che seguono l'anticristo. C'è un altro che dice rivelazioni sull'ascesa dell'anticristo e il suo nuovo ordine mondiale. Poi ci sono anche altri, ma questi sono sul soggetto proprio.
Bene, questo 448 potete farvi un'idea, ma vedete che è tutto basato sulle scritture, non è uno un poveraccio che sta dando i numeri qua, vi do le scritture, i numeri li do, ma sono numeri scritturali, riferimenti. Allora Dio vi benedica, in conclusione, teniamo gli occhi sul Signore, sulla parola, ubbidiamo la sua voce e non andremo mai male. Angelina, una scrittura di chiusura, Efesini 1, 17 e 18.
Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, quale è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Efesini 1, versi 17 e 18.
Alleluia. Amen. Quindi controlliamo le notizie, vedere che succede, però occhi su Gesù. Non capiremo cosa succede leggendo i giornali di gente che sono atei, pro-aborto, pro depopolazione, pro eutanasia, perché questi qua faranno propaganda per conto loro. Vorrei continuare sul soggetto la crisi della NATO.
Eh sì, perché vediamo che l'ordine mondiale, come dicevamo, americano, si
è
sta
finito.
Sgretolando. E la NATO, cosa succede con la NATO?
Allora, qui c'è il giornale AGI, e cosa dice Trump?
Trump dice, non abbiamo mai avuto bisogno della NATO.
Sì, diglielo a Biden.
Trump dice, non abbiamo mai avuto bisogno.
No, Trump è il Gorbaciov occidentale. Lui continuerà finché sgretola tutto l'ordine mondiale occidentale, e come Gorbaciov ha sgretolato l'Unione Sovietica. Il Corriere della Sera cosa dice?
La fine della NATO è rinviata. Trump non si ritira a mani vuote, ma è bocciato dai suoi.
Allora, i combattimenti politici. Trump non si ritira a mani vuote perché ha ottenuto quello che voleva dalla Groenlandia. Va bene.
Sì.
Lui ha fatto bluff, ha detto, dai, io mando i soldati, io qua, là, non escludo niente. E si sono spaventati tutti. E allora, finalmente, sembra che non gli hanno dato la Groenlandia come regalo di Natale, però gli hanno detto che possono avere accesso come vogliono, quando vogliono e quanto vogliono.
Mm-hmm.
E controlleranno alcune zone della Groenlandia dove piazzare i loro missili, che loro sono anche, tra l'altro, sono anche preoccupati. E non è solo per impossessarsi delle ricchezze della Groenlandia, che non è quello il punto. Più che altro vogliono delle zone che possono essere sicuri che non li cacciano via, dove possono piazzare i missili
mm-hmm.
per il coprire tutto il Nord America, no? E che per intercettare eventuali missili che arrivano dalla Cina e dalla Corea del Nord e dalla Russia, e passano, guarda caso, proprio sopra la Groenlandia per arrivare agli Stati Uniti. Questo è il motivo che lui veramente li vuole.
Mm-hmm.
Guarda, qui c'è un altro giornale, analisi difesa.
La crisi strutturale della NATO. Dice, per oltre 70 anni la NATO ha attraversato crisi anche profonde, ma senza mai mettere realmente in discussione la propria sopravvivenza.
Ma adesso è in discussione. Limes.
La Groenlandia è la fine della NATO.
Ok. Qui c'è YouTube, Francesco Carrino.
Trump, l'ultimatum shock, è la fine della NATO.
Ok. Quindi, praticamente ho fatto una piccola ricerca ed è quello che sta succedendo. Cioè, si è sgretolato un ordine mondiale e la NATO che ne fa parte. La NATO era il cane da guardia del nuovo ordine mondiale occidentale.
Mm-hmm.
Va bene.
E cosa succede se veramente la NATO finisce? Non esiste più questa alleanza militare? Come si trasformerà il mondo?
Si trasformerà, sarà un'accelerazione verso l'anticristo.
Ah.
Verso un ordine mondiale dell'anticristo che si concluderà con la distruzione dell'America, sarà quello, però quello secondo i miei calcoli qua abbiamo studiato nel corso biblico, dovrebbe avvenire durante l'ira di Dio, durante la settima coppa dell'ira di Dio, che come dice Apocalisse 15 1 e 2 avverrà dopo il rapimento. Io vi sto traducendo quando leggete lì dovete interpretare appoggiandovi ad altre scritture, cose che io faccio nel corso biblico, che tante cose non è che subito le capite così, bisogna studiarlo. Va bene. Allora, nella Bibbia, però anche nel mondo, ogni volta che un impero mondiale era pronto a cadere, ecco che cominciavano a combattersi tra di loro. C'è un denominatore comune. È un po' come la Germania e l'Italia. Le cose non andavano troppo bene e l'Italia si mette contro la Germania. Ci dice l'enciclopedia sulla situazione dell'impero romano prima della caduta. Vuoi andare? C'è una citazione dell'enciclopedia. Cosa dice?
Prima della caduta, l'impero romano era profondamente diviso tra Oriente e Occidente. Una scissione formalizzata nel 395 d.C. sotto Teodosio, con l'Occidente che subiva declino economico e militare, invasioni barbariche e perdita di controllo, mentre l'Oriente, più ricco e popoloso, prosperava con Costantinopoli come capitale, evolvendo nell'impero bizantino. Le divisioni non erano solo geografiche, ma anche culturali, cioè latino verso greco, e politiche, con difficoltà di coordinamento tra le due corti imperiali, nonostante l'ideale di un'unica entità.
Va bene, allora capito cosa dice qua.
Sì.
Dice che nel 395 d.C. l'impero romano era profondamente diviso. Quindi qui siamo nel IV secolo, no? E poi nel 500 crollò completamente.
Mentre l'Oriente prosperava.
Il profeta Daniele aveva profetizzato queste divisioni di questi imperi mondiali. Stiamo cercando di mostrare qui che gli imperi mondiali di solito crollano per divisioni interne, non solo per la potenza del successivo impero. Allora Daniele, in Daniele capitolo 2, Angelina, c'è la scrittura lì, no? 42 e 43.
Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Daniele 2, versi 42 e 43.
Cosa sto parlando qui? Sto parlando i piedi della statua, che sarebbe il Medioevo. Sarebbe dalla caduta di Roma fino a oggi. I piedi. E poi parla delle 10 dita che spuntano. Anche le 10 dita era ferro e argilla. E questo è l'impero dell'Anticristo. Ci sono scritture nella Bibbia che mostrano che l'impero dell'Anticristo poi si combatteranno tra di loro. Allora, la NATO e il nuovo ordine mondiale dietro di lei sono dei cadaveri che camminano praticamente, sono dei morti in piedi, tenuti in piedi solamente da una illusione di resurrezione. Sperano che ritornino alla grandezza di prima, come fa la Francia adesso, come fa l'Inghilterra adesso, che fanno finta di essere ancora grandi imperi, in realtà sono tutti e due in bancarotta. Comunque, sperare in una risurrezione, il mondo ateo non capisce niente di risurrezione, allora è inutile che ci sperano. La NATO è disunita, disgregata, in lotta tra di loro, infatti lo vediamo, no? La NATO, Trump è di qua, e gli altri di là, e si fanno la lotta. La Lagarde che si alza alla cena e se ne va, quasi che il cibo fosse avvelenato, scappata. E ha detto il giornale, il dessert, sai questi dessert favolosi? Mm-hmm. È rimasto in cucina.
Oh, che
spreco. Non hanno potuto mangiare il dessert. Oh. Insomma, l'attuale situazione tra Occidente e la Russia mi ricorda l'impero di Persia. Alla vigilia della grande guerra contro l'ascendente, la Grecia, di Alessandro il Grande, erano alla vigilia della battaglia contro Alessandro il Grande, che ci furono due principali battaglie. Cioè, il re Dario di Persia fu assassinato nel 330 a.C. assassinato da uno che si chiamava Besso. Durante la fuga di lui, Dario fu assassinato. Cioè Besso assassinò Dario con Alessandro il Grande che gli dava la caccia dietro, avendo vinto le battaglie. Due battaglie, una fu a Isso e l'altra fu Gaugamela, le due battaglie principali che determinarono la caduta della Persia, un esercito molto più grande di Alessandro. Però erano in divisione, erano divisi, lotte politiche, come oggi fa nell'Occidente. Però la Russia è unita, la Cina è unita, l'Islam è abbastanza unita. Tutte nazioni secondarie, dicevo, che saranno guidate dalla nazione primaria, Russia, Magog. Ma anche solo Gog. Allora, Besso, che uccise Dario, era uno dei suoi governatori che cospirava contro Dario insieme ad altri politici per prenderne potere. Suona familiare, come l'Occidente, tutti cercano di farsi le scarpe.
Sì.
La Grecia di Alessandro aveva un esercito di molto inferiore, però sbaraglia la Persia militarmente superiore. Il motivo della disfatta fu che l'impero regnante di Persia era più grande, ma disgregato, disunito, composto da innumerevoli etnie, lingue, religioni, in lite tra di loro, esattamente come l'attuale NATO. Nessuno vuole pagare e Trump gli diceva: se non sganciate, noi siamo stanchi di pagare per voi. E hanno cominciato a pagare, eccetera, eccetera. Avete sentito questa notizia, no?
Sì.
Quindi liti di tutti i colori alla NATO. Alla Persia mancavano le stesse cose che mancano oggi alla NATO: coesione, unità, spirito di corpo, come mi insegnavano nei paracadutisti, ci vuole lo spirito di corpo, cioè pronti a morire uno per l'altro.
Essere uno.
E dolcissimus in fondo, non amavano Re Dario, lo odiavano, infatti lo uccisero. Adesso la storia si ripete. Guarda come si vogliono bene Trump e Biden. Hanno cercato di uccidere Trump diverse volte. Ci sono delle vignette, dei cartoon, vignette che fanno questi libri profetici, virgolette profetici, che loro profetizzano le guerre che vengono. Come si chiama, sai, quei fumetti? E hanno fatto un fumetto che fanno vedere Trump morto nella tomba.
Oh no.
Cioè, lo vogliono uccidere a tutti i costi questo qua.
Che brutto.
Perché hanno capito che questo qua sta distruggendo il loro nuovo ordine mondiale. Quindi, fino adesso gli hanno cercato di sparare con due dilettanti, ma adesso magari manderanno un professionista a ucciderlo come con Kennedy.
Simpson.
Ecco, si chiama Simpson. I Simpson sarebbero delle pubblicazioni del nuovo ordine mondiale che si mettono insieme un po' di streghe, stregoni, e profetizzano quello che avverrà.
Cioè i cartoni animati?
Sì. Io non li ho mai guardati, però ho visto una foto che hanno pubblicato sul giornale, fanno vedere Trump morto nella cassa da morto, che loro sono lì che pregano al loro Dio, il diavolo, che muoia. Vedremo che succede, vedremo. Con Kennedy ci sono riusciti. Allora, la Persia di allora rappresenta il decrepito occidente di oggi, sorretto solamente da egoismo e sete di potere. Abbiamo visto a Davos come loro sono totalmente disgregati, divisi, composti da molte religioni e lingue. La religione principale di Davos sappiamo che è l'ateismo, il satanismo, l'adorazione del denaro e potere. Queste sono le religioni principali del globalismo mondiale. Adorano apertamente il diavolo, Moloch, Baal, Mammona. Vabbè, basta che li guardi in faccia. Lo guardi in faccia sempre di guardare una banca. Queste sono le vere religioni dell'Occidente, cose abbastanza tollerate, persino benedette dalla maggior parte dei poteri forti del mondo e anche da certe religioni cristiane, che sono anche loro più morte che vive, altri morti che camminano, molte religioni cristiane, come ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, i protestanti di Germania che benedivano Hitler, benedivano le armi in Italia, più o meno lo stesso, la Chiesa Cattolica. E loro ricevono l'8 per mille oggi, altri mezzi finanziari ieri. Insomma, loro sono un po' capito, illustra scarpe della politica. Guarda, qui l'articolo del Corriere dice la fine della NATO è stata rinviata.
In che senso?
Perché c'è chi si aspettava che a Davos la NATO morisse.
Ah, in quel senso.
Dice no, è stata solo rinviata. Cioè non dice no, è stata evitata. No, è stata rinviata. Mm-hmm. Il Corriere della Sera. Ossia, il paziente è morto, la bara è pronta, il funerale è stato rinviato per motivi di facciata. Cioè, salvare la faccia per motivi elettorali, solamente motivi elettorali. Macron, Kramer e compagnia non vogliono essere ricordati quelli che hanno distrutto la NATO. Loro tirano avanti, incassano, rastrellano soldi e ci pensi qualcun altro a... Cioè, nessuno vuole presentarsi a un voto elettorale nella sua nazione come il becchino che ha seppellito la NATO. Chi vuole? Nessuno. E la Bibbia, cosa dicono le profezie? Cosa dicono? Avevo detto che avrei parlato dell'Ucraina, ecco qui un pochino. Dall'inizio della guerra in Ucraina, con l'invasione russa, attenzione, che l'Occidente ha provocato, e che il Signore ci aveva mostrato che, come le profezie dicono, la Russia, cioè Magog, non poteva perdere. Quindi dal primo giorno, voi mi ascoltate, sono anni che mi ascoltate, dal primo giorno io ho sempre detto per forza la Russia deve vincere, perché lo dice la Bibbia. Mm-hmm. E non sembrava, eh?
No, non sembrava.
I giornali dicevano la Russia combatte con spazzolini da denti.
Oh.
Loro invece dei coltelli usano stuzzicadenti, i chip per i missili, microchip, li prendono dalle lavatrici ucraine.
E così dicevano?
Così dicevano.
Eppure hanno vinto, wow!
Cioè, praticamente è come dire che 32 nazioni NATO hanno perso contro stuzzicadenti che combattevano con le pale. Le pale, i picconi combattevano. Cioè, praticamente... ascoltare questi media e ascoltare i pazzi in qualche manicomio. Comunque le profezie sono vere, va bene, e sta succedendo quello che le profezie dicevano. La Russia deve vincere fino a che viene Armageddon. Fino ad Armageddon la Russia vincerà solamente, come Alessandro il Grande. Vinceva e ha vinto fino alla morte. Quindi la Russia è la nazione profetizzata che proietterà quell'astro nascente che è l'anticristo che viene al potere mondiale. Come è scritto Daniele 11, Angelina, andiamo lì.
Okay.
21 e 23, sorgerà.
Sorgerà un uomo spregevole.
Che verrà?
Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Il regno qui da intendersi il regno mondiale. Verso 22.
Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommosse davanti a lui.
Il paese sarebbe il regno mondiale.
Saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.
23. Tradirà?
Tradirà i suoi alleati, così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente. Daniele 11, da 21 a 23.
Ok, frate Giuseppe, interpreta. Adesso faccio del mio meglio. L'anticristo praticamente farà carte false con tutti.
Sì.
Probabilmente gli alleati saranno nazioni occidentali, quando dice tradisce gli alleati, mm-hmm. perché evidentemente si allea con l'Occidente, così che ascende al potere. Lui si fa amico con tutti, no? E al momento opportuno lui tradirà per fare la politica di Russia, Cina e Islam. Mi segui?
Sì.
Oh, perché quelli sono i blocchi. Quindi aspettate che quando sorge l'anticristo si alleerà con l'Occidente. E alla fine tutto il mondo lo seguirà quando vince, vince e vince. Apocalisse 13,3, tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Dice tutto il mondo seguirà l'anticristo. Ci siamo, Apocalisse 13:3.
Sì.
Vedere anche Ezechiele 38, dall'1 all'8, è lo stesso. E allora, in base alle profezie di Daniele 11:21 in poi, la NATO combatterà almeno due grandi guerre. Daniele 11 ci dice, la NATO combatterà almeno due grandi guerre contro la Russia, contro Magog. E poi l'Europa, che è dalla parte dell'Occidente, contro la Russia, anche spinta dalla sua crescente popolazione islamica, si unirà alla Russia e all'Islam. Chi non ci crede e pensa che, in base alla politica attuale, la realpolitik attuale, che questo non è logico, farebbe bene a studiare meglio le profezie, perché l'anticristo è un demone incarnato e non segue la logica, lui segue la sua logica demoniaca. Va bene, lui tutto quello che fa è solo per giungere al potere, il resto non ha nessuna importanza, chi tradire non importa, come Hitler che ha fatto il patto Molotov-Ribbentrop tra Stalin e Hitler, cioè di non aggressione. E poi lo ha infranto e ha invaso la Russia. Succederà così. Per i fratellini nuovi, noi nel nostro piccolo abbiamo studiato le profezie e regaliamo il corso biblico profetico a richiesta. Cosa dice Apocalisse 17? Così dice la Bibbia. Apocalisse 17:14, Angelina, e chiudiamo.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17:14.
Quindi questo vi dà come si concluderà. Vince l'anticristo? Sì. Conquista il mondo? Sì. Distruggerà l'America? Sì. Lo adoreranno? Sì.
Ma non è
finito lì. Inculcherà il marchio della bestia? Sì. Però attenzione, dopo Armageddon viene distrutto. Abbiamo appena letto.
Amen.
Combatteranno contro l'agnello, leggi di nuovo.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà.
Perché?
Perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re.
E vinceranno?
E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Questa qua è la sposa di Cristo, eh?
Amen.
Cioè quelli che seguono Gesù a cavallo, il cavallo bianco, Apocalisse 19:11, è la sposa di Cristo. Non dice Laodicea, Sardi, dice gli eletti, i chiamati, i fedeli. Questa non è una fotografia di Laodicea, non è una foto dalle chiese di oggi, più morte che vive, la maggioranza. È una foto della Chiesa.
Amen.
Allora, ancora due scritture, Angeli. Salmo 72:11, sullo stesso punto.
Tutti i re gli si prostreranno davanti, tutte le nazioni lo serviranno. Salmi 72:11.
Amen. Apocalisse 11:15.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15.
E allora io direi che le capre del mondo farebbero bene a studiare la parola di Dio e prepararsi, perché i suoi giudizi eterni senza appello stanno venendo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Grazie Signore, ti amo Gesù. Andiamo avanti, sempre su questo argomento della NATO, della Danimarca e la Groenlandia, come la pensa la Russia? Come sta agendo Putin in vista del fatto che Trump vuole la Groenlandia? E citiamo questo giornale di First Post che dice: Russia says Greenland is not a natural part of Denmark. Cioè la Russia dice che la Groenlandia non è una parte naturale della Danimarca.
Capito cosa dice Putin? Io da questo ho interpretato che si sono messi d'accordo.
Ma come si sono messi d'accordo? Putin è al favore che Trump si prenda la Groenlandia? Non è questo in his disfavor?
Non è questo contro l'interesse di Putin? Dovrebbe esserlo, però questo si spiega solamente che hanno fatto un accordo sotto il tavolo. Cioè, Io ti lascio prendere la Groenlandia, non mando i miei missili, non mando le mie navi, tu dai una mano qua a far uscire, io mi devo prendere l'Ucraina, almeno prendersi quello che gli interessa dell'Ucraina. Allora qui bisogna prestare attenzione, perché la Russia dice, in questo è un video filmato qua, la Russia dice la Groenlandia non è una parte naturale della Danimarca, come dire Danimarca ha torto. questo qui non ha nessun senso.
No, non ha senso. Cioè, perché come non è parte della Groenlandia?
Guarda,
certo
guarda la faccia di Lavrov, come dire, a noi non ce ne frega niente.
Ma che strano.
Cioè, questo qui ha senso? No, ha solo senso. Io da qui ho capito che hanno fatto un accordo sotto il tavolo. Praticamente la Russia sta difendendo Trump, sta difendendo l'America. E poi c'è un altro punto. Trump, prendendo la Groenlandia, va contro tutto quello che la NATO dice, la NATO europea.
Mm-hmm.
È quello che significa. Questo spaccherà la NATO
Putin
berrà una bottiglia di vodka.
Ah, sì.
Allora prestiamo attenzione a queste notizie, perché al di là delle apparenze, Russia e America si sono messe d'accordo per fare le scarpe a Zelensky e alla gang di accoliti di Bruxelles, che vogliono fare gli interessi propri, cioè dell'America, della Russia, ognuno vuole farsi i propri interessi praticamente. Però qui si sono messi d'accordo Trump e Putin. Semplicemente l'America di Trump ha deciso di mollare i politici di professione della vecchia guardia di Bruxelles. Trump vuole mollare, infatti ha fatto un discorso a Davos che ha offeso tutta l'Europa, il rappresentante di Trump. Ha offeso tutti. Tutti offesi, come ti permetti di parlare così? Lagarde si è alzata, se n'è andata. Bruxelles sta ancora vivendo nel mondo di ieri, cioè il mondo di Biden. Ma poi vediamo a Davos, che è lo stesso capo fondatore di Davos, il fondatore, il tedesco Klaus Martin Schwab, che praticamente questo qui è il fondatore
del
World Economic Forum, WEF. Però a questo tizio Schwab lo hanno fatto recentemente cadere in disgrazia tramite scandali. E tutti gli parlano contro, tutti di Davos. E questo perché credo che Schwab non si stava adattando sul vento mondiale del cambiamento. Capito? Neanche ho capito che c'è un ciclone in avvicinamento che si chiama Trump. Insomma, anche dopo Trump, i capi del globalismo occidentali, va bene, che sono il globalismo capeggiato da Davos, si aspettano un probabile movimento trumpista in America. Cioè, Trump arriva, se ne andrà sicuramente, ma un po' di trumpismo rimarrà. Cioè, dopotutto le idee di Trump hanno avuto 77 milioni di americani che lo hanno votato.
Mm-hmm.
Quindi non è una cosa che se ne va. E queste cose non vanno via solamente cambiando il presidente in America o sparandogli, sì, puoi sparargli e puoi ucciderlo, ma le idee rimangono anche più solide di prima. Va bene, anche se tornasse uno come Biden a fare il presidente, però le idee rimangono, c'è mezza America che la pensa come Trump. E per questo i capi del globalismo hanno deciso che Schwab, cioè le sue idee insomma, non servivano più all'attuale realpolitik del globalismo e neanche per convincere le masse. Va bene, Schwab non era più in grado di accordare le diverse orchestre musicali. Ci sono diverse orchestre musicali nel mondo, cioè c'è la musica americana, c'è quella russa, c'è quella cina, c'è quella islamica. Davos vuole accordarle e Schwab, che è un bottiglione pieno di vino vecchio, e lui non ci stava e quindi l'hanno fatto sparire. Ed era il fondatore, Va bene. Guarda, qui c'è un giornale, Avvenire italiano.
Sì.
In Italia cosa dice?
La Russia fa asse con Trump sulla Groenlandia e attacca l'Italia.
Ecco, però non spiegano il perché. Perché dico io, si sono messi d'accordo, perché Russia si prende l'Ucraina, l'America si prende la Groenlandia e si è presa la Groenlandia, quindi adesso l'America deve pagare Putin e dargli l'Ucraina. E stanno facendo un incontro proprio adesso con Zelensky, che è lì che regge la candela. Hanno fatto finta di invitarlo. Cioè, praticamente Trump non ha neanche invitato Zelensky a Davos.
No, Zelensky è stato invitato, ma non è andato.
Beh, lui si era offeso.
Si era offeso, non è andato.
Si era offeso, sì, è vero. Sì, però Trump non l'ha invitato ad altri incontri in America, eccetera, ce lo sta trattando male. E allora, attenzione che non ci sfugga che l'America e la Russia si stanno mettendo d'accordo dietro le spalle di tutti.
Allora, sì, c'è un giornale, sì, che ho letto ieri, Le Monde, dove dice che non solo Putin sta permettendo che Trump prenda la Groenlandia, ma Lavrov, he praised Donald Trump's determination to seize Greenland. Anche lodato i sforzi di Trump di prendere la Groenlandia. Ed è molto strano questo.
Perché non lo leggi qua?
Le Monde dice: Russia rejoices at Trump's plan to annex Greenland. For Russian President Vladimir Putin, who has long hoped to see NATO collapse, the current upheaval in transatlantic relations is an opportunity.
Dice: la Russia si rallegra al piano di Trump di annettersi, prendersi la Groenlandia. E come mai la Russia gioisce? Va bene, non te lo dicono, ma si sono messi d'accordo. Cioè, il presidente russo, dice il giornale, Vladimir Putin, che ha sempre desiderato vedere il crollo della NATO, dice: questa è una buonissima opportunità per questo. Cioè, praticamente stanno sperando in Russia che crolli la NATO.
Mm-hmm.
Ecco, quanto di meglio che Trump si prende la Groenlandia e la NATO esplode. Mm-hmm. E sta succedendo.
E poi dice: Lavrov praised Donald Trump's determination to seize Greenland.
Lavrov, il ministro degli esteri russo, lo sta lodando Donald Trump che si sta prendendo la Groenlandia. Com'è possibile questo?
Quickly drawing a parallel with Crimea, the Ukrainian peninsula annexed by Moscow in 2014.
Dice: com'è che si è preso la Crimea, può prendersi la Groenlandia.
Crimea is just as important for Russia's security as Greenland is for United States.
Quindi il parallelo è: così come la Russia si è presa la Crimea, così l'America si può prendere la Groenlandia.
Lavrov said, and he described Denmark's control over Greenland as a remnant of the colonial past.
E dice, ha descritto il controllo danese sopra la Groenlandia come una rimanenza del passato coloniale.
So Greenland is not naturally part of Denmark.
E poi ha aggiunto Lavrov che la Groenlandia non è parte naturale della Danimarca. Quindi è come se parlasse un americano.
So wait a second. Denmark is colonizing if they have Greenland, but America isn't colonizing if they want to take it, right?
Quindi secondo loro la Danimarca, se controlla la Groenlandia, sta colonizzando, però se l'America prende la Groenlandia non sta colonizzando.
Sì, come vedi, quindi i prestigiatori, i maghi della politica ti girano le cose sotto sopra.
Amazing.
Va bene. E devi avere lo Spirito Santo per capire cosa accidenti stanno, cos'è che stanno veramente dicendo questi qua. Tutto il contrario di tutto. Cioè, in realtà, quello che vedo io, ci sono messi d'accordo sotto banco, io mi prendo l'Ucraina, dice Putin, e Trump gli risponde, e io cosa mi prendo? Tu ti prendi la Groenlandia. Ah, affare fatto, si sono stretti la mano, si sono scambiato un whisky e una vodka, e tutto è affare fatto. D'accordo?
Sì, sì. Cioè, succede è l'unica spiegazione.
Succede che, com'è?
È l'unica spiegazione.
È l'unico. Trump e Putin si sono accordati come Stalin e Roosevelt a Yalta, dove l'America e la Russia si sono divisi l'Europa. Cioè la Francia e l'Inghilterra hanno preso niente, comunque Roosevelt e Stalin hanno diviso tutto quanto. Gloria a Dio.
John vuole dire qualcosa.
Isn't Russia just shooting themselves in the foot by letting America take Greenland?
Ma la Russia, permettendo che l'America si prenda la Groenlandia, non si sta sparando nei piedi?
Wait, I'm not finished.
Non ho finito, dice John.
Because if they take Greenland, they're going to take a big piece of the Arctic.
Perché se l'America prende la Groenlandia, prenderò una grande parte dell'Artico.
So Russia, in exchange for letting America take Greenland, they take Ukraine, which is basically almost theirs anyway.
E la Russia si prende, va bene, l'Ucraina, però l'Ucraina è già quasi, appartiene alla Russia a questo punto. Quindi cosa guadagna la Russia?
Cosa guadagna la Russia? È che spacca la NATO. Il problema della Russia è la NATO.
È vero, è vero.
La guerra che è scoppiata in Ucraina è stata per via della NATO. E Putin è molto, molto più interessato che l'America e la NATO europea siano divisi e in competizione e in lite, perché quando la NATO è unita con la Russia, e lì è solamente la terza guerra mondiale. Va bene, persino Biden aveva paura della terza guerra mondiale, sarebbe stato così. Il problema della Russia è la NATO. La NATO cosa vuol dire? L'Europa da sola non può fare niente contro la Russia per via dell'arsenale atomico, però con l'America, e allora lì è filo da torcere e lì non vince nessuno e non vince neanche la Russia. Però se si spacca la NATO, la Russia va avanti e questa è la saggezza della politica del tempo della fine, che Magog deve vincere. Magog non potrebbe vincere con una NATO unita, non può vincere. La NATO deve spaccarsi perché Magog possa conquistare il mondo e si sta spaccando. È come con gli Urazi e Curiazi, piano piano la Russia li vince tutti.
John ancora vuole dire qualcosa.
But isn't it gonna split up in the second war of the Antichrist?
Però la NATO non si spaccherà nella seconda guerra dell'Anticristo in Daniele 11?
Sì, apparentemente faranno due guerre, NATO e Russia. In qualche modo si rimetteranno a posto insieme, faranno la guerra. Lo vediamo in nell'ascesa dell'Anticristo, Daniele 11, 21 in avanti. Le prime due guerre, infatti.
Ma non dice NATO?
No.
Ma è la NATO.
Ma è un'alleanza tra Europa e l'America, va può
bene,
essere
d'accordo,
così.
È lo stesso che la NATO.
Perché la NATO fa parte, anche la Turchia fa parte della NATO e la Turchia non
va bene,
parteciperà.
Va bene, solamente la Turchia, ma tutto il resto è Europa.
Sì.
Infatti North Atlantic Treaty, trattato del Nord Atlantico, cioè le due sponde dell'Atlantico, America di là, Europa di qua. E Daniele 11, 21 in avanti mostra due guerre. La prima la vince Magog, la vince. Poi c'è un'altra guerra, la stessa, ripetuta. Però questa volta l'Occidente perde, però questa volta l'Europa si stacca dall'America. Già si sta staccando a livello culturale, a livello ideologico, a livello politico. Però a livello militare combatterà due guerre secondo la profezia, eh? Non sembra, ma sarà così. Però la Russia le vince tutte e due. E alla seconda guerra dice che si spaccherà e il re del nord, del sud, che è l'America, sarà tradito. Dice quelli che mangiano al suo tavolo lo tradiranno. E allora lì le 10 nazioni che si spostano nel campo dell'Anticristo. E ci sarà Magog, Russia, le 10 nazioni europee, l'Islam, la Cina, e poi vediamo se ce ne saranno altre. Guarda, leggi in italiano questo qua sotto, c'è il ministro degli esteri Lavrov. Lo leggo io, guarda, il ministro degli esteri Lavrov ha mostrato di apprezzare la visione geopolitica degli Stati Uniti. Il Cremlino sembra voler concedere via libera all'espansione americana verso il nord. Duro affondo contro Roma, le nostre relazioni sono a livello più basso, cioè dice la Russia contro Roma. Chi vuole parlare con noi in modo serio ci telefoni, ci chiami. Cosa dice Zelensky? Guarda, leggi l'ultima notizia su Zelensky. Zelensky, TG.com 24.
Zelensky dice... No, non ce l'ho questo, aspetta.
Non ce l'hai? No. Vabbè, lo leggo io, guarda. Zelensky non sarà al forum economico di Davos, va bene, e lui ha rifiutato, come dicevamo prima, ha rifiutato di andare, vabbè, questo possiamo, penso che possiamo concludere qui, Angelina, concludiamo qui.
Ok.
Che leggi l'ultimo articolo qua, Sky TG24, Generazione Europa, verso la pace in Ucraina, dice TG24. Quindi in conclusione i guerrafondai non ne combinano niente di buono. E ora che c'è Biden e hanno calmato il nazista Zelensky, e con Trump e Putin che sembrano sulla stessa linea, ci sono segnali che ci dovrebbe essere la pace in Ucraina, anche se potrebbe essere finta. La pace sarà sicuramente finta. Però i giornali parlano della pace in Ucraina adesso. Perché? Perché stanno perdendo. Grazie Signore Gesù. E allora, fratelli, in mezzo a tante brutte notizie c'è la buona notizia che forse arriva la pace e smettono di morire questi poveri ragazzi che la guerra non la vogliono.
Amen. Sì,
altre
grazie.
Domande?
No, però voglio leggere una bella testimonianza da parte di Nazarena che dice: io sono a favore dell'ascolto delle notizie commentate da voi, anche perché non ascolto e non accendo più la TV da 6 anni. Grazie, grazie a voi, gloria a Dio in ogni momento. Ecco, bello questo. Come tu dicevi, Giuseppe, attenzione che alla TV non si impara tanto che quanto ti insegnano le profezie e la Bibbia. Però per quello ci vuole discernimento, mettere insieme gli eventi del mondo con le profezie per capire nel modo giusto. Quindi, fratelli, preghiamo per discernimento, per lo Spirito Santo che ci illumina la mente.
Perché domani faremo molto poche notizie, forse niente, e sarà più spirituale, più profetico, più la comunione, la preghiera per gli ammalati. Venite tranquillamente e portate pecorelle, che preghiamo anche per loro, pregheremo per la salvezza, pregheremo per lo Spirito Santo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo potete mandare domande, amen.
Amen. Una domanda da parte di Manuela. Visto che abbiamo parlato una settimana fa, non so, 2 settimane fa, però recentemente abbiamo parlato del sabato, che gli avventisti dicono che solo loro rispettano tutti i 10 comandamenti. Gli evangelici, altri cristiani rispettano solo 9, ma il sabato viene rispettato solo dagli avventisti. E l'abbiamo spiegato con tante scritture, con le parole stesse di Gesù sul sabato, di Paolo nelle sue lettere alle chiese. E dopo questo messaggio, Manuela scrive: non voglio contraddire chi come te dimostra di amare Gesù, ma mi viene da chiedermi perché allora Gesù andava di sabato in sinagoga. La Bibbia dice in Luca 4:16: Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. E poi anche Elena, sempre sullo stesso messaggio, manda questa domanda. Il sabato è stato dato a tutto il creato. Gesù è Dio. Chi ha visto Gesù ha visto il Padre. Quindi Gesù ha dato i comandamenti e ha rispettato il riposo del sabato nella sinagoga e nella tomba. Fare del bene nel giorno di sabato non è onorare Dio? Cioè Gesù ha rispettato il sabato andando in chiesa, come si fa oggi, e ha rispettato il sabato anche nella tomba. E noi abbiamo parlato che Gesù nel giorno di sabato lavorava, guariva, non è che seguiva il sabato come il stile dei farisei. Però Elena dice, sì, faceva del bene, ma fare del bene il giorno di sabato non è rispettare il sabato e rispettare il giorno di Dio? Certo che lo è. Chi vuole rispondere?
I guess I will.
Okay, Paul, go ahead.
Okay.
Good luck to you.
Yeah, there are several points that both of them made.
Ci sono diversi punti che le sorelle hanno portato fuori.
Okay, obviously Jesus was observing to some extent the Sabbath.
Sì, chiaro che Gesù a un certo livello si rispettava il sabato.
He was going to the synagogue and he was speaking on the Sabbath and so on.
Lui predicava il giorno di sabato, andava in sinagoga.
But of course Jesus was also circumcised at that point.
Però allora possiamo dire che Gesù è stato anche circonciso.
And we know that that is no longer in effect for Christians.
Eppure sappiamo che la circoncisione non è più valida per i cristiani.
So I don't think it's right to pick and choose certain things that Jesus obviously fulfilled and then say no, certain ones continue.
Quindi non credo che è giusto di scegliere certe cose come il sabato che è stato compiuto da Gesù, ma non Ma no, non scegliamo tutto, solo quello che ci conviene.
So, okay, you mentioned before about John 5:16, where it says that the Jews wanted to kill Jesus because he had healed that man on the Sabbath.
In Giovanni 5, verso 16, vediamo che Gesù ha guarito qualcuno nel giorno di sabato, e gli ebrei volevano ucciderlo per questo.
Because why? Jesus said why? It's you can do good in the Sabbath, can't you? But they said no, you're doing work on the Sabbath.
Perché volevano ucciderlo? Gesù ha detto sto facendo del bene, perché volete uccidermi? E loro hanno detto ma no, tu stai lavorando il giorno di sabato.
So he was not following it as the Pharisees were, that's for sure.
Quindi Gesù non seguiva il sabato come volevano loro, come dicevano i farisei.
Now in the second question, the lady who wrote said that, well, actually, the Sabbath was given from the very beginning because God instituted the day of rest on the seventh day.
Poi Elena ha scritto che il sabato è stato dato a tutto il creato perché è Dio che ha stabilito il settimo giorno.
And yes, for sure, God did make 7 days and he did rest on the seventh day.
Sì, certo che Dio ha creato il settimo giorno, Dio si è riposato
and
il settimo giorno.
And that's why actually around the whole world they use the week system.
Ed è per questo che in tutto il mondo oggi viene rispettata la settimana di 7 giorni.
Where generally one day is taken for rest.
E un giorno in tutto il mondo è considerato giorno di riposo.
But it was not instituted from the very beginning in Genesis that the Sabbath was on Saturday and that it was a holy day and so on, as it was in Exodus when the law was given in the Ten Commandments.
Però il sabato non è stato dato dall'inizio della creazione, nel senso che è venuto con la legge di Mosè nel libro di Esodo.
In Exodus 20, when God gives the Ten Commandments, in there it says, remember the Sabbath day to keep it holy.
C'era un giorno di riposo tra le sette, dall'inizio, dalla creazione, ma il sabato come giorno preciso è stato scelto in Esodo capitolo 20.
Yeah, in Exodus 20, verse 8.
Versetto 8.
So then it was given as a command that this specific day will have to be observed as a Sabbath.
Solo a questo punto in Esodo 20 il sabato è stato dato come comandamento e questo è il giorno che rispetterete.
So Sabbath was actually part of the law of Moses. It was not something that God instituted and imposed from the very beginning.
Quindi il sabato era parte della legge di Mosè, ma non è stato imposto dall'inizio della creazione. Nevertheless, from the beginning there was a day of rest.
Yes, there was a day of rest.
Dall'inizio c'era un giorno di riposo, ma forse non era il sabato, poteva essere qualsiasi giorno.
So
non dice era sabato.
Yeah. Okay. And when we look through the New Testament, we see that obviously there's a new covenant that's starting.
E quando guardiamo nel Nuovo Testamento, vediamo che inizia un nuovo patto.
A new covenant that is better than the old one.
Che è meglio del vecchio patto, del Vecchio Testamento.
And that there are certain things that Jesus fulfilled for us.
E che ci sono certe cose che Gesù ha compiuto per noi.
Okay, here are a few scriptures that you can read. First of all, Romans 14, verses 5 and 6.
Romani 14, versetto 5 e 6. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. Chi non mangia di tutto lo fa così per il Signore e ringrazia Dio. Romani 14, versi 5 e 6.
So here we see Paul putting the Sabbath and all these days, these holidays and days of rest together with eating of certain meats. And
vediamo che qui Paolo mette insieme rispettare un giorno o una festa, lo mette insieme con mangiare o non mangiare certi cibi.
And Colossians 2, verse 17.
Colossesi 2, verso 17, dice che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Colossesi 2, 17.
Yeah, in the beginning it doesn't say
verso 16 dice, okay. Nessuno vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, o noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano venire, ma il corpo è di Cristo. Colossians 2:16.
Everything, including the Sabbath, he spells it out, are just a foreshadowing of things to come, and you should not be judged if you do not celebrate such things.
Quindi tutte queste cose erano solo una ombra delle cose reali in Cristo che dovevano venire, e non dobbiamo essere giudicati se rispettiamo o non rispettiamo queste cose, cioè le feste, i nuovi luni, cosa mangiamo, i sabati.
Why?
Perché?
Well, read Romans 10, verse 4.
Perché Romani 10, verso 4, dice: poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Romani 10, verso 4.
So if Christ has freed us from the curse of the law, why is it that we keep trying to put ourselves back in bondage under the law?
Se Cristo è il termine della legge e ci ha liberato dalla maledizione della legge, perché noi vogliamo, facciamo di tutto per tornare sotto la legge?
In fact, that's exactly what Paul said to the Galatians.
Ed è quello che Paolo ha detto anche ai Galati.
And he said, I'm afraid for you.
Dice, ho paura per voi.
Why? Because all that Christ has come to set us free, we then take upon ourselves and force ourselves to go back underneath the law.
Perché tutto quello che Cristo ha fatto per noi per liberarci dalla legge, e noi facciamo di tutto per tornarci sotto la legge.
Well, for sure, it takes a while for, how do you call it, the devil to manage to make ourselves in prison again.
È certo che il diavolo vuole fare di tutto per metterci in una prigione.
But we need to really look at what the Bible says and not just what certain people interpret the Bible to say.
Però dobbiamo guardare a quello che dicono le scritture veramente, non a quello che qualcuno, qualche chiesa interpreta che sarebbe così.
What I think we should look at is more like, what does the Bible say, and we shouldn't look at our doctrines first and then try to say, okay, let's find some scriptures to uphold this doctrine.
Cioè, non guardiamo prima alla nostra dottrina e poi cercare di trovare qualche scrittura che sostiene la mia dottrina.
Instead, we should all be most willing to change our minds if the Bible doesn't support our ideas.
Al contrario, dobbiamo essere pronti a cambiare le nostre idee e opinioni se la Bibbia non sostiene quelle idee.
Because the Bible is the revealed word of God.
Perché la Bibbia è la parola rivelata di Dio.
The rest of it, maybe whatever, there can be good commentaries, good explanations written by just people.
Il resto, sì, possono essere belle idee, commentari, spiegazioni scritte da qualcuno.
But don't we think that it's dangerous to build our whole life on something that we don't know for sure if it's inspired, if it truly is from God or not?
Ma non è pericoloso di basare la nostra vita sulle idee di qualcuno che sembrano buone, però non sappiamo se sono veramente ispirate dallo Spirito Santo?
Because little by little we can then start chipping away at the very foundations.
Perché se facciamo così, poco con poco, stiamo eliminando il fondamento della fede.
And in fact, some people that believe in the Sabbath actually believe that it's a component of salvation. You cannot be saved unless you keep the Sabbath.
Infatti, alcuni credono che il sabato fa anche parte della salvezza. C'è una condizione per essere salvato, è che devi rispettare il sabato.
And don't we see already that we're about down to the very fundamental belief, salvation?
Però non vediamo che in questo modo stiamo annullando il fondamento della salvezza per grazia.
Something that is very obviously, as we just read, spoken against of in the New Testament.
E vediamo che il Nuovo Testamento molto precisamente parla contro questo tipo di dottrina.
And exactly what salvation is made out of.
E la scrittura spiega come si ottiene la salvezza.
Anyway. All right.
Amen. Thank you. Thank you, Paul. Bless you.
Ti benedica. No, beh, per esempio gli avventisti, loro usano le scritture e solo che non capiscono che le scritture del Vecchio Testamento, diciamo, quelle che Gesù ha adempito, sono passate. E una delle cose, Colossesi 2 parla, è una delle cose più importanti, Colossesi 2 dice di non seguire più le cose del Vecchio Testamento. Cioè, i comandamenti, per esempio, non uccidere, non rubare, logico che sono ancora validi. Cioè, però tutto il resto, anche Romani 14, verso 5, dove dice uno adora Dio tutti i giorni e l'altro lo adora una volta alla settimana. Di Dio qua data?
Sì, Romani 14:5. L'abbiamo letto.
Sì, abbiamo letto quello lì. Comunque, vuoi rileggere di nuovo perché è una chiave quel verso lì. Io ho conosciuto molti avventisti il settimo giorno, mi ricordo quando ero in India, un avventista mi ha invitato a casa sua, era un pastore. E una persona molto gentile, molto educata, abbiamo avuto una bellissima conversazione, nessuna lite. Io ho cercato di rispettarla il più possibile perché sono cristiani. Cioè loro non sono come testimoni di Geova che hanno cambiato le scritture. Anche se il testimone di Geova è stata una scissione dagli avventisti. Dimmi, Angela.
Romani 14,5. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Romani 14,5.
Sì, io l'ho citato a diversi avventisti e loro mi citano il Vecchio Testamento, scritture, dove dicono devi mantenere il sabato. Sì, d'accordo, questo è il Vecchio Testamento, sì. E il Nuovo Testamento non è così la cosa. Perché Dio ha tolto il sabato, l'adorazione del sabato, perché era diventato un'adorazione del sabato e del tempio più di Dio. È un po' come oggi certe chiese che adorano l'edificio fatto di mattoni, una croce fatta di legno, più dello Spirito Santo. Per questo che Gesù ha detto in Giovanni 4, dal 20 al 24, ha detto, l'ora viene che i veri adoratori adoreranno non a Gerusalemme, non qui a Monte Samaria, ma in spirito e verità. Questi sono gli adoratori che Dio cerca. Va bene, quindi non nella Chiesa cattolica, protestante, avventista, no, ma in spirito e verità. Hai capito? Però i religiosi ti alzano il baldacchino di questa religione o dell'altra. E lì si perdono. Cioè metti gli occhi sulla statua di Gesù e non sullo spirito di Gesù. Adori il quadretto con le candeline, la reliquia, e non lo spirito di Cristo, che non ha bisogno di candeline e di reliquie, eccetera. Va bene? Gloria a Dio. Amen.
Amen. Ti leggo una testimonianza, fratello Giuseppe. È da parte di una sorella che dice: Salve Giuseppe, devo dare una testimonianza. Dio mi ha mostrato che tu sei un uomo di Dio. Ho trovato solo te che spieghi le scritture correttamente. Sei un vero discepolo di Cristo Gesù e io ho tanto pregato Dio per trovarti. Dio me lo ha concesso. Sono molto contenta di averti trovato e non mi stanco mai di ascoltare le tue spiegazioni della scrittura. Molti purtroppo non sono in Cristo e per questo dicono certe cose su di te. Se fossero in Cristo, vedrebbero che tu dici il vero e segui ogni insegnamento della parola di Gesù. Vi amo tutti tanto e vi tengo nelle mie preghiere. Un abbraccio forte a tutti voi.
Bene, l'importante è che guardiamo Gesù e adoriamo Gesù. È importante che io possa essere un testimone che punti a Gesù, che guidi le persone a Gesù e non che si fermino a me. E mi auguro che non è il caso.
Amen.
Va bene, non voglio prendere questi incoraggiamenti su di me stesso, perché senza Gesù io non sono niente. Per questo che devo sempre guidare le persone a Gesù, al Signore, al Salvatore.
Amen.
Va bene. Comunque Paolo ha detto seguite me come io seguo Cristo, quindi il predicatore è sempre un intermediario e siamo qui per guidare al Signore. Se qualche volta non lo faccio è uno sbaglio, non dovete seguire quello sbaglio, però io mi auguro che ci riesco, spero di farlo sempre. Se qualche volta dovessi attirare le persone a me e non a Gesù, dovete seguire Gesù, d'accordo? Ma ti ringrazio per l'incoraggiamento. C'è altro, Angelina?
Sì, ci sono domande dai fratelli, però vuoi fare oggi o domani?
Domani.
Sì, I was thinking so.
Domani, perché i fratelli saranno anche un po' stanchi. Vuoi dire una preghiera di benedizione? Per...
Ok. Grazie,
domani signora. Dicevamo che i fratelli possono telefonare durante la diretta per se vogliono per le guarigioni, così, no?
Sì.
Quindi se durante la diretta potete chiamare, se volete una preghiera, cercheremo di pregare per voi, anche durante la diretta, pregheremo alla fine naturalmente, va bene, però ogni tanto mi piacerebbe fermarmi e pregare per le persone che hanno bisogno di guarigione, quindi scrivete quando volete.
Amen, grazie Signore.
Vuol dire una preghiera di benedizione?
Sì. Signore Gesù, prego che Tu guidi tutti noi a camminare nella Tua volontà, nella Tua parola, nel Tuo discernimento, a capire la Tua volontà per ciascuno di noi individualmente, che possiamo camminare solo in ubbidienza alla Tua parola, non spinti qua e là da ogni vento di dottrina, da ogni interpretazione di qualcuno, ma che possiamo capire la Tua parola in modo profetico come Tu ci insegni, nel nome di Gesù. Preghiamo, Signore, che possiamo oggi mettere in pratica ogni cosa che abbiamo imparato nella nostra vita, portare frutto a Te e nello stesso tempo a brillare la Tua luce a quelli intorno a noi che ne hanno bisogno. Signore, prego che guardando alle cose che succedono nel mondo non ci scoraggiamo, non solo scuotiamo la testa, ma ci mettiamo in azione per brillare la Tua luce, nel nome di Gesù. Perché i tre cavalieri brutti fanno il loro lavoro, fanno la loro parte, ma noi, con il cavaliere vincitore bianco, noi possiamo portare la Tua luce a tutti quelli intorno a noi. Non possiamo cambiare tutto il mondo, ma possiamo cambiare il mondo intorno a noi, quel piccolo mondo intorno a noi. Aiutaci Gesù, amen. Ti amo, Signore. Allora, ci sentiamo domani, fratelli, alle ore 14. Come fratello Giuseppe ha detto, potete chiedere le vostre richieste. Puoi ripetere quello?
Potete fare le richieste. Richiedetele. Cioè, durante la diretta mi fermerò a pregare per le persone che scrivono. Non sarà dal vivo, Skype, così, niente. Dovete scrivere email e noi pregheremo per la vostra guarigione, liberazione. C'è una storia in Vangelo che un angelo andava alla vasca di Betesda e agitava l'acqua. E il primo che entrava nell'acqua veniva guarito. E allora scrivete degli email tipo Betesda, con la fede che appena toccata l'acqua della vita, guarite.
Amen.
Va bene, Angelo, allora quando i fratelli durante la diretta,
amen,
scrivono, ci fermeremo una volta, due volte, tre volte, vediamo quante volte riusciamo. E che chi tocca l'acqua di Betesda, che abbia fede di essere guarito, perché è la vostra fede che vi guarisce, non è fratello Giuseppe, non è la vasca di Betesda. Però un angelo agitava l'acqua e guarivano. Cioè, Dio fa queste cose per svegliarci, ravvivarci, ricordarci che il suo spirito è sempre pronto per guarirci.
Amen.
Signore, benedici i fratelli, Signore, aiutali, Signore, proteggili, Signore. Signore, la Tua guarigione, il Tuo Spirito Santo. E voglio dire una preghiera speciale per i fratelli nuovi che si fossero sintonizzati. Se non siete sicuri di avere la salvezza di Gesù, diamogli una scrittura, Angelina, Romani 10, 9.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
13.
Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, verso 9 e 13.
Vabbè, dovete solo confessare, fratelli. Confessate per la salvezza. Infatti, Romani 9, abbiamo letto, se confessi con la tua bocca, sarai salvato. Confessare con la bocca si fa in diversi modi. Lo confessi quando vai a evangelizzare, lo confessi nell'attimo che ricevi Gesù, e confessalo. Ferma qualcuno per strada se vuoi, vai da un parente e dici, confesso che mi sono salvato. Devi confessare, superare quella vergogna. Se vieni guarito, devi annunciare, Gesù mi ha guarito. che il diavolo cerca di farti vergognare. Oh sì, no, non devi dire che sei guarito, vergognati. E il diavolo copre, cerca sempre di coprirci di vergogna. Dobbiamo, come Pulcino, rompere il guscio, non vergognarsi di Cristo e confessare. Romani 10:9, se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, sarai salvato. È una condizione, è l'unica condizione che Gesù mette per salvarsi. E quando si è salvato veramente, io non mi preoccupo, sicuramente farai le opere in Cristo, seguirai Gesù, camminerai nel Signore e sarai salvato. Amen? Amen. E allora aprite la bocca e confessate quando ti sei salvato, quando sei guarito, quando Gesù ti ha liberato. Confessare ai fratelli, a me, ad Angela, alla radio, fuori dalla radio, per strada, a casa tua, ai tuoi parenti, confessare che Gesù ti ha guarito, salvato, liberato. Innanzitutto confessare alla Chiesa,
cioè testimoniare
ai fratelli, sì, dire io fratelli ho pregato, mi sono salvato, adesso so di avere la salvezza. Confessare che se io ho pregato e sono guarito, come questi fratelli preziosi che scrivono, che ci raccontano di come si sono salvati, di come è cambiato, guariti, eccetera. Dio vi benedica, un abbraccio fratelli,
amen.
Vi voglio bene, alleluia,
ciao fratelli,
ci sentiamo
tutti.
Domani, amen.
Ciao, Dio vi benedica, ciao.
Vidi quando l'agnello aperse il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere. Quando egli aperse il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva, vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando egli aperse il terzo sigillo, udì terzo essere vivente che diceva vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano e udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva un chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orso per un denaro e non danneggiare nell'olio né il vino. Quando egli aperse il quarto sigillo udì la voce del quarto essere vivente che diceva vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo giallastro e colui che lo cavalcava aveva nome la morte e dietro ad essa veniva l'Ades e fu loro data potestà sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte mediante le fiere della terra.
Il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa e gridarono a gran voce dicendo fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra.
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo ed ecco si fece un grande terremoto
E il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi, quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira,
e chi può resistere?